Una delle questioni di cui appunto poco si parla è il fatto che questo obbligo, che poi si sta diffondendo tramite hashtag a livello virale, con questa, come dire, revival di senso civico veramente inquietante, comunque, nel senso che è questo senso civico che si basa comunque appunto sull'inno nazionale, su una serie di pratiche veramente agghiaccianti. L'hashtag stare a casa non è sicuramente un invito rassicurante per molte e molti, e di questo varrebbe la pena di parlare, e vorremmo farlo con Chiara, che abbiamo al telefono. Cioè, volevamo con te parlare un attimo di quello che sta succedendo rispetto alla violenza domestica e in questo appunto regime di zona rossa. Insomma, se puoi delinearci un po' quali sono le problematicità legate a questo obbligo di restare in casa rispetto ai soggetti che in casa non ci vogliono stare e non ci dovrebbero stare.
Sicuramente per molte donne in questo momento qua stare a casa non è un invito rassicurante, parlo soprattutto delle donne che già si trovavano in situazioni di violenza intrafamiliare, donne e minori. Naturalmente possiamo ben pensare quanto possa essere difficile in questo momento restare chiusi in casa dentro una relazione violenta. Ci sono già dei dati certi rispetto anche al calo delle chiamate ai numeri dei centri antiviolenza, che sono stati diciamo costretti a chiudere per insomma i decreti che sono arrivati nelle ultime settimane, che hanno di fatto deciso questa serrata totale. Però insomma centri antiviolenza che si stanno comunque attivando attraverso contatti telefonici, link internet, per riuscire insomma ad intervenire, se non fisicamente almeno attraverso questi canali di comunicazione, di relazione. Però come dicevo c'è già un calo, e questo è un dato allarmante rispetto alle chiamate, perché ovviamente se già ci sono delle difficoltà insomma ad immaginare un percorso di fuoriuscita da una relazione violenta, immaginiamo come possa essere difficoltoso e complesso in un momento in cui tutto il nucleo familiare si ritrova costretto a casa, per cui insomma le donne sono nella condizione anche di chiamare di meno e di chiedere meno aiuto.
Certo, perché appunto ovviamente, come stai sottolineando tu, il fatto di dover essere forzati a convivere in compagnia di chi ti maltratta rende ovviamente ulteriormente opprimente la propria condizione di vita. Ci terrei solo appunto a sottolineare che sicuramente come dire, le donne, ovviamente ci sono anche altri soggetti, magari appunto persone omosessuali, lesbiche, trans, che si trovano in questo momento altrettanto in una situazione potenzialmente comunque estremamente opprimente ed estremamente esplosiva. Tra l'altro abbiamo anche letto, insomma, cioè io ho letto prima di iniziare a trasmettere, insomma, che anche episodi comunque di violenza domestica si stanno verificando in questi giorni in modo esponenziale. Quindi voglio dire, c'è un attentato all'incolumità delle persone che sono costrette a seguire questo ordine governativo, quindi da femminicidi a altre forme di appunto violenza estrema. In una situazione del genere ovviamente sono molto più cioè potenzialmente potrebbero verificarsi molto di più.
Sì, sappiamo insomma che la violenza è un fenomeno strutturale, sicuramente non ha appartenenza sociale o appartenenza di classe, ma mi viene da pensare che sia comunque un fenomeno fortemente legato anche alle condizioni materiali. In un momento di forte stress che tutti e tutte e tutto stiamo vivendo chiusi dentro casa, situazioni di violenza pregressa non possano far altro che accogliersi e peggiorare e rendere ancora più fragili quei soggetti che insomma che nominavi anche tu, che già vivono delle situazioni difficili in casa. Non si tratta appunto di fenomeni legati alla ricchezza o alla povertà, le violenze si registrano nei palazzi più ricchi come nelle borgate popolari, però sicuramente negli strati di popolazione oggi maggiormente a rischio, maggiormente pressati anche da questa situazione di chiusura dentro casa, ma anche di perdita di reddito, di perdita di lavoro, di problematiche economiche, sicuramente queste situazioni non possono far altro che peggiorare. Io do qualche così contatto per provare ad essere utile anche in questa situazione, nel senso che ci sono i centri antiviolenza Dire, che della rete Dire, che hanno comunque come dicevo tenuto in piedi contatti sia per quanto riguarda le donne, ma anche per quanto riguarda linea lesbica per persone lesbiche, bisessuali e trans, per cui la casa non è un luogo rassicurante. Lo dico perché in questo momento qua purtroppo anche tutte le pratiche, le strategie che come femministe, transfemministe ci siamo immaginate ed elaborate insieme in questi ultimi anni, in un momento del genere sono quasi completamente azzerate purtroppo, dalle pratiche di autodifesa collettiva alle pratiche di mutuo aiuto, alle chat di quartiere che stavano insomma sorgendo anche poche settimane fa. Va da sé che al di là della relazione che si può mantenere via telefono o attraverso i social, attraverso internet, tutte le altre strategie che si era pensato di mettere in campo, in questo momento qua sono molto problematiche da attuare proprio per la costrizione del rimanere a casa. Abbiamo insomma sull'Italia ovviamente non ci sono ancora dati certi, se non il bollettino di guerra quotidiano che leggiamo sui giornali rispetto a femminicidi e violenze di famiglia. Abbiamo però per esempio dei dati, ho letto un articolo dalla Cina che sta come dire fuoriuscendo da questa situazione di emergenza, e ci sono stati per esempio un picco non soltanto di violenze intrafamiliari di femminicidi, ma anche un picco per esempio di richieste di divorzio e di separazione. Questo la dice lunga di quanto sia problematico questo invito a restare a casa. Non penso soltanto alle persone che vivono insomma situazioni di come dire di violenza pregressa familiare, ma penso anche per esempio alle coppie già separate che hanno attraversato una separazione violenta, quanto sia difficoltoso in questo momento per esempio la gestione dei figli e delle figlie. Insomma sono tutte problematiche a cui poco purtroppo si pensa, ma che stiamo vivendo sulla nostra pelle in maniera massiva in questo momento. Credo che oltre alla la violenza esplicita dei femminicidi, delle molestie, delle percosse, ci sia anche un altro ordine di discorso che mi sta a cuore mettere in campo, ed è la questione del sovraccarico del lavoro di cura, anche che
assolutamente
hanno insomma in particolar modo le donne. Sappiamo già quale sia la situazione nel nostro paese, lavoro di cura, lavoro domestico, che si tratti insomma delle faccende di casa, che si tratti della gestione dei figli, dei disabili, degli anziani, sono per la maggior parte scaricate sulle spalle delle donne già in condizioni di normalità, un lavoro completamente invisibile, sommerso, non riconosciuto socialmente, attraverso il quale tra l'altro lo Stato risparmia milioni di euro l'anno, permettendosi di continuare a tagliare su welfare servizi. In un momento del genere tutto questo lavoro va a sovraccaricare ancora di più emotivamente e fisicamente la vita delle donne. Possiamo stare a discutere che la chiusura delle scuole sia stata un provvedimento necessario o meno, ma quel che mi interessa è capire quali siano state per esempio le ricadute, perché se i figli e le figlie non vanno a scuola ci deve essere qualcuno a casa che in qualche modo vada a loro, e nella stragrande maggioranza dei casi ho la certezza che siano state le donne e le mamme a doverlo fare. So di situazioni insomma di amiche che hanno figli, che sono state caldamente invitate allo smart working, lavoro di fatto da casa, per chi lavora in ufficio, fa altri tipi di lavori all'interno dei quali questa modalità può essere attivata. Anche qui la difficoltà di lavorare, non c'è neanche più uno spazio fuori casa, non so come dire, sono spazi di vita e spazi di lavoro che non hanno più confini e che si sovrappongono nell'arco della giornata, caricando mentalmente, emotivamente e fisicamente le persone che insomma di questo si devono occupare. Penso anche a tutte le donne migranti che nel nostro paese in gran parte sono per esempio attivate nell'assistenza familiare, in che situazione si ritrovino a vivere in questo momento, costrette a restare a casa anche nei loro momenti liberi, negli spazi in cui invece potrebbero uscire, almeno insomma prendere aria, allontanarsi dalle persone con cui devono avere a che fare tutto il mondo, fortemente ricattate anche naturalmente dal permesso di soggiorno, ma insomma sto dicendo cose anche banali, però credo che insomma ci sia un cumulo di stress e fatica in questa non da poco.
Sì, più che altro sicuramente sono situazioni appunto che erano già presenti ovviamente prima, no, di questa emergenza, ma il punto è che è abbastanza forte come questo imperativo di restare a casa, come dire, non venga problematizzato, e quindi anche vale la pena comunque ricordare determinate cose che prima ben sapevamo, ma che, come dire, sembra che in qualche modo passino totalmente in questo momento in secondo piano per questo, come dicevo prima, senso civico dello stare a casa, quando ben sappiamo che appunto questa cosa per moltissime persone è un enorme problema, comunque, tra cui anche questa questione appunto delle persone costrette a lavorare e vivere nel luogo in cui lavorano, e per cui magari l'ora d'aria e le possibilità minime di svago erano una minima valvola di sfogo rispetto ovviamente a una pressione emotiva, psicologica molto forte nel lavoro di cura.
Sì, assolutamente sì. Di fatto io credo che questa emergenza che stiamo vivendo stia facendo esplodere una serie di contraddizioni su cui puntiamo il dito e l'attenzione da anni, e che sono state spesso rimaste insomma inascoltate, dalla regionalizzazione e privatizzazione del sistema sanitario al lavoro di cura, alla mancanza di welfare e servizi, alla mancanza di reddito, la questione della precarietà nel mondo del lavoro, ora insomma anche la decisione di mantenere la produzione nelle fabbriche, no? Esplicita, ne avete parlato prima, esplicita bene quali siano i soggetti potenzialmente sacrificabili nella nostra società. Sono insomma processi che stanno venendo alla luce in maniera forte, in maniera esplosiva. Ci sono insomma tante reti che si stanno attivando per fare in modo che questo isolamento, che questa solitudine, che questo peso venga, come dire, laddove è possibile alleviato, ma sicuramente è veramente difficile riuscire a farlo se non attraverso canali virtuali in un momento in cui il contatto fisico è proibito. La speranza è che, come dire, finita anche questo momento di emergenza, non si apra soltanto un dibattito serio rispetto a tutte queste questioni che su cui da anni portiamo attenzione e puntiamo il dito, ma che insomma ci sia anche una rinnovata volontà e necessità di mobilitazione da parte di tutte le persone per fare in modo che insomma si avviino anche dei processi di trasformazione sociale importante. Questo sovraccarico del lavoro di cura, poi insomma è un discorso che mi preme molto, tanto quanto quello della questione femminicidio o violenze, perché credo che siano tra l'altro insomma due discorsi fortemente collegati anche in situazioni di normalità, figuriamoci insomma in una situazione emergenziale. Lo stesso presunto destino biologico che ci vuole, insomma, madri, lavoratrici della cura, è lo stesso presunto destino biologico che ci vorrebbe soggetti fragili, oggetti da possedere, e che è l'humus culturale che poi porta, no, all'esplodere di meccanismi di violenza, di molestia, di uccisione, di possesso nei confronti dell'altra persona. Tra l'altro, questo sovraccarico di cura, se posso dire, insomma, ancora una cosa, lo sto notando anche nelle situazioni di lavoro salariato e non propriamente, insomma, domestico. Mi riferisco in particolar modo alla questione della didattica online e della didattica a distanza che si sta cercando di avviare nelle scuole. Lo porto anche come esperienza personale che sta, insomma, dimostrando non soltanto la disorganizzazione, le carenze strutturali del sistema scolastico italiano, ma anche quanto il processo di femminilizzazione rispetto a questa professione sia, come dire, aumentato nel corso degli anni e esploso in maniera ancora più forte ed evidente in questo periodo di emergenza, perché lì non si chiama tanto al senso civico, ma si chiamano i lavoratori, ma in particolar modo le lavoratrici, come dire, ad un surplus di cura e di relazioni nei confronti delle e dei studenti che, come dire, eccede, no, anche la mansione tradizionale del lavoro salariato di docente, di docenti. Io per esempio lavoro a partita IVA in alcune scuole di formazione professionale di Torino. Dal 21 febbraio non sto facendo lezione, quindi dal 21 febbraio di fatto sono senza reddito perché non sto riuscendo a fatturare. Alcune scuole, come dire, mi stanno lasciando dove sono e provando a capire di racimolare come e dove dei soldi per sostenerci. Altre scuole, nonostante i pagamenti non avvengano, perché di fatto il lavoro da casa per le partite IVA non ha modalità di registrazione, ci stanno, come dire, chiamando fortemente in causa rispetto a una responsabilità di cura, di relazione nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che, come dire, se da una parte sicuramente fa parte del lavoro di docente, dall'altra in questa situazione qua ci sta risucchiando in un lavoro, non dico 24 ore su 24, ma quasi. Io poi ho un utente, insomma, particolarmente disagiato da un punto di vista sociale, culturale ed economico, e quindi la richiesta di cura è davvero importante, e ci ritroviamo a dover rispondere a messaggi, a mail, a dover essere di fatto disponibili quasi 24 ore su 24 in questa richiesta di cure, di relazione costante, su cui purtroppo ci si interroga poco anche come corpo docente. Lo si dà un po' per scontato, probabilmente per un ragionamento molto simile a quello che facevate prima rispetto al senso civico. Io, che non lo so, probabilmente sono ancora molto novecentesca in questo e credo che il lavoro vada retribuito, mi trovo molto in difficoltà in questa situazione e sto vivendo, insomma, ma come altre colleghe e colleghi, un ricatto emotivo anche molto forte da parte di alcuni luoghi di lavoro a cui sono associata.
Sì, certo.
In una incertezza totale di ricevere una retribuzione, vi dico che sto rischiando di lavorare quasi di più adesso dentro casa che non fuori, quando, insomma, andavo a lezione e a scuola, ma sono, insomma, esperienze che mi stanno raccontando anche amiche e amici che lavorano nei flessi statali e non, insomma, in enti come il mio legato alla regione, per cui, insomma, credo che siano discorsi che possono anche, come dire, fuoriuscire dalle mura domestiche e collegarsi in maniera forte anche ai processi di femminilizzazione, insomma, che da decenni ormai stanno attraversando il mondo del lavoro.
Sì, certamente abbiamo visto che queste, cioè, insomma, a nostro parere, più che parlare di effetti dell'emergenza in sé, sarebbe il caso di parlare degli effetti delle misure prese per contrastare l'emergenza, perché ricordiamo che in realtà, se dobbiamo analizzare unicamente quali sono gli effetti del virus in sé, abbiamo un determinato quadro, ovvero il fatto che ci sono dei soggetti più deboli che sono più facilmente colpiti e via dicendo. Le misure, come dicevamo prima, si appellano al senso civico, cercano di creare un, tra virgolette, noi, un senso di unità nazionale che risponda in maniera totalmente uguale alla stessa emergenza, mentre sappiamo bene che in realtà il tessuto sociale è molto variegato, per cui non solo non esiste questo noi, ma il fatto che le misure siano applicate in una maniera che cerca di livellare totalmente i comportamenti e le situazioni, come se tutte si equivalessero, va in realtà ad esacerbare delle contraddizioni che già esistono, e questo lo vediamo sia in situazioni lavorative di diverso tipo, come lavori precari e via dicendo, sia anche per quanto riguarda i lavori di cura e tutto ciò che ne concerne. Volevamo anche leggerti un messaggio che arriva da un'ascoltatrice che dice che lo stare a casa ci espone a ulteriore ricatto economico o a dover a volte mediare con ex violenti o prevaricatori. Ancora una volta il patriarcato e il capitalismo si salvano sulla nostra pelle, che questa condizione ci porti alla rivolta. E volevamo in particolare sottolineare le ultime cose che vengono dette in questo messaggio, ovvero come queste misure sono applicate più per salvare il sistema in sé che per salvaguardare la salute, che c'è qualcuno che paga per queste misure perché il baraccone continui ad andare avanti, e anche che insomma, che speriamo e ci auguriamo che quando finirà questo periodo di emergenza, frase che ci troviamo a ripetere anche noi spesso, e speriamo che questa emergenza effettivamente finisca, pur sapendo che avrà degli strascichi molto forti, ci auguriamo che tutte queste contraddizioni che stanno emergendo in questo periodo non tornino poi nel dimenticatoio unicamente per la gioia liberatoria del poter uscire da casa.
Sì, questo è ovviamente l'augurio che mi faccio anch'io. Rispetto alle misure, io non mi sento di entrare nel merito, perché, come dire, non sono un medico e non so che cosa sia più efficace per poter insomma, combattere un'epidemia di questo tipo. Probabilmente l'isolamento è una strategia efficace. Certo è, come dicevi tu, che non si tiene, che questa modalità livella completamente senza tener conto di bisogni, necessità individuali e collettiva, e senza intervenire in maniera decisa a supporto anche delle condizioni di fragilità maggiori, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista, mi viene da dire, anche emotivo. Io parlando insomma anche con amiche e compagni, anche questa pressione, no? Sociale che si sta vivendo rispetto a cosa sia giusto o non sia giusto fare, gli anziani devono restare a casa, ma guarda che stronzi, sono tutti ai giardinetti, bisogna restare a casa, ma guarda sti meridionali che se ne tornano al paese. C'è un livello di non so se chiamarla violenza o aggressività, sicuramente mal incanalata, perché riguarda il tuo vicino e non chi sta sopra di te, che magari avrebbe delle responsabilità maggiori, che sicuramente è un dato che mi ha fatto riflettere molto, che non ho vissuto in maniera personale, ma che come dire, condivido come dato anche rispetto alla fragilità del momento che stiamo vivendo. Anche appunto la questione della pressione rispetto a cosa uno fa, non fa, o è nelle condizioni o non è nelle condizioni di fare. Sicuramente gli anziani sono i soggetti più fragili, ma credo che vivano anche delle solitudini molto forti nelle loro case, e che abbiano, come dire, anche tutta la necessità e anche la possibilità di potersene stare seduti su una panchina un'oretta al giorno, almeno a respirare un po' d'aria e a vedere della gente che passa. Quindi sono, come dire, una situazione di contraddizioni importanti rispetto alle quali probabilmente ci mancano anche, non lo so, delle lenti di lettura adeguate, perché non ci siamo mai ritrovati in questa situazione qua. Condivido sicuramente la speranza che dopo, come dire, nella gioia della fine di questo momento non ci si dimentichi poi di tutte le contraddizioni che sono che già c'erano e che in questo momento qua sono esplose con maggior forza, ma che questo, insomma, anche collettivamente ci possa aiutare a ritrovare un po' la strada e la concentrazione rispetto a quali sono, insomma, le cose importanti e le strade da intraprendere. Scusate se mi sono dilungata.
No, grazie, anzi, insomma, dei tuoi ragionamenti. Sicuramente ci sarà occasione di risentirci. Ovviamente i microfoni della radio sono sempre aperti per qualunque tipo di aggiornamento, anche rispetto a quello che magari a livello di centri antiviolenza ci si sta dicendo in quel di Torino e non solo. Quindi sicuramente sono discorsi che vale la pena continuare a portare avanti e speriamo, appunto, di poterti risentire presto.
Vi ringrazio tantissimo per lo spazio, tutti i contatti, insomma, della rete Diro, di quel poco che è aperto in questo momento e a cui senti, insomma, in qualche modo di dare dei riferimenti con tutte le problematiche e le contraddizioni del caso, li trovate comunque sui siti, sulle pagine di Non Una Di Meno, sia per quanto riguarda la linea lesbica, bisessuale, trans, che per quanto riguarda i centri antiviolenza, insomma, legati più a donne biologiche, diciamo così.
Ti chiederei solo, scusami, mi veniva appunto in mente se vuoi ribadire anche i numeri di telefono a cui è possibile comunque continuare a rivolgersi, così anche per diffonderlo il più possibile.
Allora, a memoria non li ricordo perché sono diventati dei cellulari in questo momento, essendo i centri antiviolenza chiusi, però se andate sulle pagine di Non Una Di Meno, quella di Torino, quella di Milano, ci sono, insomma, dei post fissati in alto in cui ci sono tutti i cellulari e tutti i link e i siti a cui ci si può rivolgere in situazioni di questo tipo.